Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e un ben ritrovati in apertura di questo nostro appuntamento sui 10 comandamenti. E a proposito, della tematica dei 10 comandamenti, ci stiamo occupando del sesto. Abbiamo accennato già ad alcune offese alla castità, cioè alcuni peccati contro la castità, abbiamo già accennato ai rapporti prematrimoniali, l'omosessualità, e adesso continuiamo in questa analisi. E, adesso un'altra offesa contro la castità, un altro peccato contro la castità, la masturbazione, che qui cito il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2352, che la definisce come l'eccitazione degli organi genitali al fine di trarne un piacere venereo. Ecco, l'istinto sessuale cerca la soddisfazione piacevole, che segue, che accompagna l'attività sessuale. Ora, la ragione del peccato, di questo gravissimo peccato, consiste nel fatto che la masturbazione non collabora né con l'integrità della sessualità nell'unità della persona, né si pone in riferimento all'altro, cioè quindi manca, cioè escludendo il fine della procreazione, quindi escludendo, il carattere della, cioè la relazione interpersonale, non c'è un riferimento all'altro, quindi si consuma in una logica di un piacere individuale, quindi senza alcuna relazione all'amore. Ecco, i documenti magisteriali insistono direttamente o indirettamente su questi argomenti, su queste tematiche. La dichiarazione, abbiamo già citato nella puntata precedente, persona umana della Congregazione per la Dottrina della Fede, afferma che la masturbazione è un atto intrinsecamente grave e quindi tale giudizio negativo, giudizio di condanna, è stato sempre costante nella dottrina magisteriale. Leggiamo, sia il Magistero della Chiesa, dice il documento numero 9, in una linea di tradizione costante, sia il senso morale dei fedeli, hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato. E la dichiarazione aggiunge il fondamento di tale gravità. Qualunque ne sia il motivo, l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti sessuali normali contraddice essenzialmente la sua finalità. Quindi una finalità intrinseca, non, capite, cioè in se stessa, non puramente un qualcosa di convenzionale. Ciò nonostante, in alcune persone, certamente, possono darsi delle circostanze da tenere in conto al momento di esprimere un giudizio morale, no? Certo, oggettivamente è chiaro, è grave. Bisogna poi tener conto di alcuni fattori. La dichiarazione si esprime in questi termini, cioè questa per una corretta valutazione delle responsabilità sul piano soggettivo. La psicologia moderna offre in tema di masturbazione parecchi dati vitali e utili per formulare un giudizio più equo sulla responsabilità morale e per orientare l'azione pastorale. Essa, dice il documento, aiuta a vedere come l'immaturità dell'adolescenza, che può talvolta prolungarsi oltre questa età, lo squilibrio psichico o l'abitudine contratta, possono influire sul comportamento, attenuando il carattere deliberato dell'atto e far sì che soggettivamente non ci sia sempre colpa grave. Tuttavia, in generale, l'assenza di grave responsabilità non deve essere presunta. Cioè, questo è il punto, direi, importante. Non posso presumere che non ci sia una grave responsabilità. perché questo, dice il documento, significherebbe misconoscere la capacità morale della persona, cioè non lo posso decidere a priori, cioè è una cosa che si deve valutare, questo sul piano soggettivo, nulla da togliere sul piano oggettivo, che rimane certamente una mancanza grave, un peccato grave. Il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende questo stesso insegnamento, possiamo dire, quasi nei medesimi termini, al numero 2352, al fine di formulare un equo giudizio sulla responsabilità morale dei soggetti. Per orientare l'azione pastorale si terrà conto dell'immaturità affettiva, della forza, delle abitudini contratte, dello stato di angoscia o degli altri fattori psichici o sociali che attenuano o addirittura riducono al minimo la colpevolezza morale. Questo è l'insegnamento del Magistero della Chiesa. Ma oltre ai tre peccati che abbiamo, peccati contro la castità che abbiamo analizzato e quindi denunciati da Paolo VI, ecco, ne consideriamo altri adesso, che ledono gravemente la virtù della castità. Allora, la fornicazione è l'unione sessuale fra l'uomo e la donna fuori del matrimonio. Ecco, la morale evidenzia che il peccato deriva da due principi etici fondamentali, cioè la fornicazione nega la relazione essenziale della sessualità umana che per sua natura è orientata all'intimità matrimoniale, quindi alla procreazione. La fornicazione, secondo principio, è anche uno scandalo per la vita sociale ed è contraria alla dignità delle due persone che si prostituiscono, non essendo ancora sposate. Inoltre, se si genera una nuova vita, resta turbata l'origine dei figli nati da una relazione, diciamo, extraconiugale. La pornografia. Si definisce pornografia l'esibizione dell'intimità sessuale con il fine di eccitarla nell'individuo, nella collettività. Questo, ecco, la pornografia indica, esprime, diciamo, una profonda degenerazione del valore della sessualità della persona umana, riducendola a puro piacere. E naturalmente provoca, cioè spinge a inoltrarsi in un mondo di bassifondi umani, suscita un traffico immorale che mette, diciamo così, in commercio dei valori umani che non possono essere prostituiti. Prova dei mali che ne conseguono è che lo sviluppo della pornografia è perseguito e punito dalle autorità civili. Il Catechismo della Chiesa Cattolica qualifica la pornografia in questo modo e condannandola severamente. Ecco, cito, ecco, in questo contesto il numero 2355. La pornografia consiste nel sottrarre all'intimità del partner gli atti sessuali reali o simulati per esibirli deliberatamente ad altre persone. Offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo degli sposi l'un l'altro. Lede gravemente la dignità delle persone che vi si prestano, attori, commercianti, pubblico, poiché l'uno diventa per l'altro l'oggetto di un piacere rudimentale e di un illecito guadagno. Immerge gli uni e gli altri nell'illusione di un mondo irreale. È una colpa grave. Ecco, le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici. Quindi mi sembra di per sé molto chiara la definizione. Cioè gli atti sessuali con la pornografia vengono sottratti, questo è un primo elemento, all'intimità del partner, ciò che fa parte dell'intimità della persona, ecco, viene sottratto a questa intimità per essere reso, come dire, pubblicizzato, per formare oggetto, diciamo, di un esibizionismo ad altri. Quindi l'atto sessuale, l'atto coniugale, è un dono intimo, ecco, degli sposi l'un l'altro, che non può essere esibito. Poi è un altro concetto importante, è quello che lede la pornografia gravemente la dignità delle persone che vi si prestano. E qui sia gli attori, sia i commercianti, sia il pubblico, perché? Perché l'uno diventa per l'altro l'oggetto di un piacere rudimentale, di un illecito guadagno. Ecco. E poi immerge un po' tutti nell'illusione di un mondo irreale. Ecco, è una colpa grave. E di per sé il compito delle autorità civili, proprio per tutti questi motivi, è quello di impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici. Il contrario della pornografia è il pudore. Pudore che protegge l'intimità della persona e le impedisce di cadere nella banalizzazione del sesso. Come dire, persino un autore pagano, Cicerone, pensate, ha scritto: chi ha mancato una volta contro il pudore finisce gioco forza con l'essere uno svergognato. Ed è necessario constatare come non pochi uomini di scienza, specialmente psicologi e uomini, diciamo, impegnati nel campo della pedagogia, pedagoghi, ecco, denunciano che le aberrazioni sessuali iniziano proprio con la mancanza di pudore. Il Catechismo della Chiesa Cattolica analizza l'argomento in modo abbastanza esteso e definisce questi principi nel numero 2351. La purezza esige il pudore, esso è una parte integrante della temperanza. Il pudore preserva l'intimità della persona, consiste nel rifiuto di svelare ciò che deve rimanere nascosto. È ordinato alla carità, di cui esprime la delicatezza, regola gli sguardi e i gesti in conformità alla dignità delle persone e della loro unione. E questo per quanto riguarda i peccati contro la castità. Ma il sesto comandamento, come adesso vedremo, tratta anche di alcuni argomenti che riguardano il matrimonio. Dunque, ogni unione stabile fra un uomo e una donna, nata con un impegno fermo e irrevocabile di amore sponsale, merita sempre l'apprezzamento e il riconoscimento sociale mediante la pubblica tutela da parte delle leggi dello Stato. La dignità, diciamo, del matrimonio naturale, con cui parliamo di matrimonio naturale, non trabattezzati, gode presso tutte le culture e in tutti i tempi di una generale stima e considerazione. La ragione di ciò è che il matrimonio è un'istituzione naturale, perché si fonda sulla natura stessa dell'uomo e della donna, sull'essere uomo, sull'essere donna. Certo, il matrimonio cristiano, quindi trabattezzati, partecipa di questa stessa dignità, ma il sacramento aggiunge all'unione matrimoniale una eccellenza più grande. In un passo ben noto della lettera agli Efesini, San Paolo qualifica il matrimonio cristiano come un sacramento grande. Efesini 5,32. Ora, guardate che né il sostantivo sacramento né l'aggettivo grande sono esagerati, cioè non possono dirsi esagerati, perché cercano di qualificare, per quello che sia possibile, l'altezza e la nobiltà dell'amore tra l'uomo e la donna sigillato, ecco, con il sacramento del matrimonio. I sacramenti sono una realtà soprannaturale attraverso cui Cristo si fa presente nella vita dei credenti. Attraverso ciascuno dei sette segni sacramentali, la persona di Gesù agisce in chi lo riceve concedendogli una grazia speciale e quindi uno speciale aiuto, insomma. Quindi allo stesso modo in cui il battesimo, no, comunica la vita soprannaturale, la vita di grazia, o se nel sacramento della penitenza si chiede perdono dei propri peccati, accusandoli, si riceve la grazia del perdono, ecco, in un modo simile all'uomo e la donna che si donano con forte impegno per tutta la vita nel matrimonio, il sacramento comunica una grazia speciale. Una grazia speciale affinché l'amore umano si fortifichi e si sviluppi, cioè con l'amore soprannaturale. E nello stesso tempo la grazia del sacramento significa un aiuto speciale per adempiere gli obblighi del matrimonio. Cioè, questo, vedete, tutto questo, bisognerebbe sempre, bisogna rendersi conto, ecco, perché è necessario, ecco, la preparazione al matrimonio, per rendersi conto di queste ricchezze di grazia, cioè gli obblighi del matrimonio, i doveri del matrimonio, c'è la grazia del sacramento, la grazia propria del sacramento, questo è importante, cioè uno speciale aiuto divino per realizzarli. Ora, quindi il catechismo all'interno di questa tematica del sesto comandamento tratta, abbiamo detto, di alcune questioni del matrimonio, l'amore degli sposi. L'amore è ciò che porta l'uomo e la donna a unirsi in matrimonio. Un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, il motivo che li unisce è l'amore. Cioè, ordinariamente, è l'amore all'origine dell'unione di due vite per sempre. Anche se, attenzione bene, quindi l'amore ha la sua importanza, l'amore è ciò che unisce, ma l'essenza del matrimonio non sta nell'amore, anche se l'amore è necessario, anche se non ci si può sposare se non c'è amore, ma l'essenza del matrimonio non sta nell'amore, bensì nel vincolo originato dal patto coniugale fra gli sposi. Cioè, questo è molto importante. Quindi anche per questo motivo, è questo che bisogna capire, anche se l'amore che ha portato l'uomo e la donna a unire le loro vite nel matrimonio si estingue, questo, cioè il matrimonio non si estingue, il matrimonio rimane, e questo è un principio che bisogna capire, perché capite, all'origine del divorzio cosa c'è? Nel divorzio quindi c'è appunto la possibilità della che il matrimonio sia dissolubile, si possa sciogliere, perché? Perché se per i divorzisti, diciamo così, l'essenza del matrimonio è l'amore, quindi allora mancando l'amore, venendo meno, ecco allora si estingue e si può estinguere il matrimonio, non è così. Perché quello che è importante, l'essenza del matrimonio, questo è un principio classico, badate bene del diritto, è un principio classico, quindi non è l'amore ma è il consenso che fa il matrimonio. Cioè, l'essenza è quel vincolo che è originato dal patto coniugale fra gli sposi. quel vincolo rimane, anche se per ipotesi l'amore non ci sia più. Questo non significa svalutare l'importanza, che è chiaro che due che si sposano devono sposarsi perché si amano, però l'essenza del matrimonio è il vincolo che nasce da quel patto, perché è una promessa a Dio, da quel patto, il vincolo nasce da quel patto, e quindi il matrimonio non cessa, non viene meno. L'amore umano è molto ricco, così da, diciamo, da racchiudere una gran varietà di aspetti, è forse la realtà più alta della persona. Per questo motivo San Giovanni, ecco, parlando di Dio, dice: Dio è amore. Ora, della ricchezza di questo profondo sentimento fa parte l'amore sensibile dai greci, chiamato eros. Ecco, dal termine eros deriva l'amore erotico, cioè buono in sé come affetto sensibile, in se stesso. Cioè, non chiaramente in quelle degenerazioni che ben sappiamo, perché integra e dà contenuto al sentimento amoroso che la coppia uomo e donna avvertono, diciamo, nello specifico della propria mascolinità e femminilità. Ma oltre che con l'amore sensibile, l'uomo e la donna si amano con un amore di amicizia, dai greci chiamato filia, cioè vale a dire amore affettivo. In realtà i sentimenti giocano un ruolo decisivo, importante, nell'affettività del matrimonio. Cioè, è chiaro che anche i sentimenti hanno, cioè, non finalizzati a se stessi, hanno una loro importanza, che poi trovano espressione in segni, gesti, che specificano quei segni e gesti la comunicazione di coloro che si amano. Sono i gesti di coloro che si amano. Ecco, l'uomo e la donna, sposandosi, ossia donandosi nell'amore, si donano nella totalità della persona. Quindi il sacramento, ecco questo, il matrimonio sacramento, comunica agli sposi una partecipazione all'amore di Dio che chiamiamo grazia. Qui siamo su un altro piano, Vale a dire, si tratta di una grazia speciale, soprannaturale, che la Sacra Scrittura denomina agape. Ecco, quando San Giovanni insegna che Dio è amore, usa il termine agape. E quando precisa che Dio ama l'uomo, fa pure uso dello stesso termine. Nella Bibbia, inoltre, quando ci si riferisce all'amore fra gli sposi, si impiega ancora questo termine. Ecco, si deve constatare che nel noto testo della lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 22-33, in cui San Paolo, pensate, per ben cinque volte, parla dell'amore del marito per la moglie, dell'amore della sposa per lo sposo. In tutti i cinque casi egli adopera sempre il sostantivo agape, il verbo agapao, perché è in relazione alla grazia, questo amore. Cioè una partecipazione all'amore di Dio, ma questa è la realtà sacramentale che ti conferisce questo. Ciò vuol dire che la Bibbia, uno potrebbe dire, ma allora disconosce o sminuisce l'amore sensibile, l'amore affettivo sentimentale nell'ambito del matrimonio? Assolutamente no. Cioè, l'uso di questo termine vuole significare che con la presenza di Cristo fra gli sposi l'amore sensibile e l'amore affettivo sono elevati, sublimati, da un altro amore superiore, qual è la grazia speciale, l'amore soprannaturale, donata dal sacramento del matrimonio. Cioè, questo è importante. Bene, a questo punto, dato che la prima mezz'ora a nostra disposizione più o meno è trascorsa, ecco, ci concediamo una pausa di riflessione, e aiutandoci, ecco, con un breve break musicale. Tra un po' di minuti riprenderemo la trasmissione per poi, ecco, sì, arrivare alle conclusioni finali di questa nostra tematica che abbiamo sviluppato oggi per questa puntata. Allora, via intanto col break. Riprendiamo allora il nostro discorso, amici carissimi, dopo questa, ecco, pausa di riflessione, questa pausa musicale, e quindi continuiamo, cerchiamo poi di arrivare a una conclusione su questo argomento dell'amore degli sposi. Ecco, dicevamo che la Bibbia non... quindi abbiamo distinto, no, tra, ecco, l'amore sensibile, l'eros, così chiamato dai greci, l'amore sensibile, buono in sé, che integra e dà contenuto al sentimento amoroso, quel sentimento amoroso che la coppia uomo e donna avvertono, ecco, nello specifico della propria mascolinità e femminilità. Poi abbiamo, oltre che l'amore sensibile, l'uomo e la donna si amano con l'amore di amicizia, dai greci chiamato filia, amore affettivo, anche questo importante in una relazione matrimoniale, che poi si estrinseca attraverso dei segni e dei gesti che specificano la comunicazione di coloro che si amano, ma soprattutto c'è quell'amore, e qui è la realtà sacramentale, il sacramento del matrimonio, sacramento che comunica agli sposi una partecipazione all'amore di Dio, che chiamiamo grazia, qui, cioè agape. Ora, la Bibbia certamente non disconosce o sminuisce l'amore sensibile o l'amore affettivo sentimentale nell'ambito del matrimonio, però vuole anche evidenziare che con la presenza di Cristo fra gli sposi, e questo è possibile quando si celebra il sacramento del matrimonio, l'amore sensibile e l'amore affettivo sono elevati e sublimati, perfezionati, diciamo, da un altro amore superiore, qual è appunto la grazia speciale, cioè l'amore soprannaturale donata dal sacramento del matrimonio. E sempre la grazia sacramentale, cioè questo amore nuovo, partecipazione all'amore di Dio, a sua volta conferisce un'altra nuova realtà che gli sposi devono avere ben presente. Cioè, l'amore umano, l'amore sensibile e affettivo, nasce e cresce, ma può anche morire, poiché il cuore dell'uomo e della donna è capace di crearlo e distruggerlo. Quindi l'amore umano, in sé per sé, beh, è qualcosa in evoluzione, qualcosa che per cui non posso mai dire, beh, adesso mi sono adoperato abbastanza in vista, cioè è un impegno costante, cioè sempre in evoluzione. Non è detto che, nasce, ma non è detto che sia sempre in crescita, purtroppo può anche morire. Questo è il caso frequente in tanti matrimoni. Al contrario, l'amore soprannaturale non è creato dal cuore dell'uomo e della donna come l'amore umano, ma è donato, cioè infuso, messo da Dio. Questo è molto importante. Quindi gli sposi cristiani possono certamente aiutarne la crescita e anche impedire che eserciti le proprie funzioni, ma non potranno mai esaurire la fonte da cui sgorga, che è lo stesso Cristo, che agisce per opera del sacramento ricevuto. Per questo, e questa è una cosa molto importante, se in qualche occasione viene meno l'amore sensibile e affettivo degli sposi, allora è il momento di ricorrere all'amore soprannaturale, all'agape, che torna a essere fecondo quando gli sposi si impegnano a farlo fruttificare attraverso l'orazione e la frequenza dei sacramenti. Più ancora, l'amore soprannaturale, agape, può aiutare a recuperare l'amore sensibile e affettivo che ha dato origine al matrimonio. Guardate che meraviglia. Capite? Cioè, quindi l'amore soprannaturale, l'agape, può aiutare a recuperare l'amore sensibile e affettivo che ha dato origine al matrimonio. Pensate un po'. Cioè questa, precisamente, è la grandezza del matrimonio cristiano. Una comunità di vita e di amore che si ottiene ricevendo un sacramento e per questo ha la sua origine nella stessa volontà di Dio. È così che una volta prestato il mutuo consenso che giustifica la donazione, la realtà del matrimonio rimane al di fuori della volontà degli sposi. Essi devono cooperare attivamente alla sua realizzazione e devono sforzarsi, impegnarsi per portare a pienezza la comunità di vita e di amore che liberamente hanno scelto e consentito. In questi termini, e poi concludiamo, così si esprime il Concilio Vaticano II nel documento Gaudium et Spes numero 48. L'intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. In vista del bene dei coniugi, della prole, anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo, perché è Dio stesso l'autore del matrimonio. E così, amici carissimi, ormai ci avviamo alla conclusione. della nostra catechesi, quindi della nostra puntata. Un grazie di cuore a voi tutti per essere rimasti in nostra compagnia. Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.